Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Mattina di una giornata di inizio primavera del 1970. Una donna anziana entra nel grande cimitero austro-ungarico di Pergine, vestita di nero, i capelli grigi, anzi argentei, raccolti dietro la nuca. Il volto segnato dal tempo, ma ancora bello, fiero, una vecchiaia portata con grande dignità, come una medaglia al valore di una vita vissuta con onore, seguendo il sentiero impervio di un grande ideale ed una grande promessa. La donna raccoglie da una piccola cesta un mazzo di fiori rossi e li pone su una tomba pulita, curatissima, nonostante siano passati 52 anni. Il nome dello scomparso è straniero. Josef Kiss, 22 anni, pilota dell'Imperial Regia Aviazione Militare, morto in combattimento il 24 maggio del 1918. Le mani rugose dell'anziana signora accarezzano la fotografia che ritrae un giovane di bell'aspetto, volto curato, divisa impeccabile, capelli corti ma ben pettinati. Ma ciò che colpisce è lo sguardo. Non c'è nulla di marziale in quegli occhi chiari, anzi, lo sguardo denota un tratto di grande nobiltà, parla di una storia umana dolente, parla di coraggio e fierezza, ma è privo di quel lampo fanatico che spesso si nota negli occhi dei militari. Sono occhi che mostrano invece grande intelligenza, occhi di filosofo che guarda alla vita con intensità e passione, pronto ad accettare la morte e la sofferenza, ma non la sconfitta. E furono quegli occhi grigio-azzurri a sconvolgere la vita di Enrica Bonecker, la nostra signora anziana. Occhi che, quando aveva 23 anni, incrociarono i suoi all'uscita della pretura di Pergine, dove lavorava. Lei venne rapita da quello sguardo nordico. Josef, che era di origine ungherese, era nato però a Bratislava. Lui dagli occhi neri di quella ragazza italiana, ma come lui fedele all'imperatore e a quel mondo che stava tragicamente tramontando. Lei era una giovane donna colta, parlava un tedesco pulito, addolcito dall'accento italiano. Lui non era solo uno dei piloti dell'aeroporto del Cirè, uno dei maggiori da parte austriaca del fronte italiano, era un asso, asso con la A maiuscola, il miglior pilota dell'aviazione austro-ungarica, la punta di diamante della Kaiserstaffel, la pattuglia dell'imperatore. Insomma, il meglio del meglio. A Pergine Kiss arrivò a fine aprile del 1916, fresco di brevetto di volo che aveva conseguito alla scuola di volo di Wiener Neustadt. Pilota sì, ma a differenza della maggioranza dei suoi commilitoni, senza i galloni di ufficiale, solo sergente. Gli sbarravano la strada alla burocrazia militare. Da una parte, Josef lasciò il liceo per andare a combattere volontario e quindi non aveva il prescritto diploma. Dall'altra, l'umile origine, o meglio, origine nobilissima, del grande sangue blu magiaro che però, nel caso suo, scorreva nelle vene di una famiglia decaduta. Suo nonno era stato un grande generale ungherese, Erno Kiss, che fece l'errore di schierarsi nei tumulti del 1848 dalla parte degli insorti di Budapest. Scelta che gli costò la vita, venne impiccato il 6 ottobre del 1849 a Arad, in Ungheria, assieme ad altri 12 pari grado. Vecchia storia che pesa molto sulla famiglia Kiss, al punto che il padre di Josef si dovette accontentare di un posto di giardiniere nell'Accademia Militare di Bratislava. Nonostante ciò, Josef crebbe nella fedeltà alla corona, fedeltà che lo spinse ad arruolarsi volontario in fanteria prima di finire il liceo classico. Fu mandato sul fronte orientale contro i russi, prima in Galizia e poi sui Carpazi, dove venne ferito gravemente. Dopo la convalescenza, la decisione di fare domanda per l'aviazione. Domanda accolta, pochi mesi di corso e subito al fronte, destinazione aeroporto di Cirè di Pergine, squadriglia aerea Flick 24. Prima missione a bordo di un biposto Hansa Brandenburg, voli di ricognizione sul Bellunese e l'altipiano di Asiago, dove erano in corso i preparativi per l'offensiva di primavera, conosciuta come la Strafe Spedizione. Battesimo del fuoco il 10 giugno nei pressi di Asiago, che si concluse con l'abbattimento di un farman italiano che riuscì ad effettuare un atterraggio d'emergenza. Sempre sull'Ansa Brandenburg con l'osservatore mitraliere Georg Kenzian, il 25 agosto e il 17 settembre del 16, Kiss costrisse ad atterrare, uno al Cirè e l'altro a Chizzola, due grandi bombardieri caproni. Vittorie ottenute con un velivolo non propriamente da caccia, ma grazie alle sue eccezionali capacità aviatorie. Un asso gentiluomo che mirò sempre alla macchina cercando di salvare la vita dei piloti nemici. Per questo si guadagnò l'appellativo di Cavaliere del Cielo, cavalleria che gli fu spesso contestata invece dai suoi cinici superiori, quasi sempre piloti da scrivania. Nel novembre del 1917 Kiss venne trasferito alla prestigiosa squadra da caccia Flick 55, sempre di stanza al Cirè, l'elite dell'elite dell'aviazione imperiale. Con il suo albatros nero con la K dipinta sulla carlinga e sulla punta delle ali, mieteva successi su successi. La guerra nei cieli allora era uno strano e tragico connubio tra guerra tecnologica, spirito cavalleresco e uno sport. Voli su voli, rischi su rischi, disprezzo per la propria vita. Un disprezzo però che l'amore per Enrica attenuava, anzi quando era con lei spariva il pensiero dei duelli aerei, spariva la continua umiliazione di non poter diventare ufficiale perché non più nobile senza un diploma. Con Enrica se la rideva delle battute dei suoi compagni ufficiali che, per invidia, sparlavano di lui perché era solo un sergente, invidiosi delle sue capacità di aviatore e invidiosi perché aveva conquistato una ragazza piena di fascino, intelligente e colta. Josef Kiss però non si tirava indietro con gli altri piloti della Kaiserstaffel, Julius Arrighi e Georg Kenzian, ogni giorno sorvolava le zone del fronte in cerca di aerei nemici, tanti combattimenti e atterraggi fortunosi con l'aereo crivellato di colpi, fino al 27 gennaio del 1918. È una chiara giornata d'inverno, temperatura al suolo ampiamente sotto lo zero. Josef è in missione sopra Asiago quando scorge un caccia italiano, si butta all'attacco, ma il Newport italiano schiva la prima raffica, compie una manovra spettacolare e si mette in coda dell'Albatros di Kiss. Una prima raffica perfora le ali di tela del velivolo. L'asso Maggiaro capisce subito di aver di fronte un osso duro, infatti è Silvio Scaroni, l'asso numero 2 dopo Francesco Baracca dell'aviazione italiana. I due aerei si inseguono come gatti inferociti, non si mollano. I due piloti sono sfiniti, le tute anti-G non esistono e c'è il rischio di svenire a causa della carenza d'ossigeno nel cervello. In più le carlinghe sono aperte e il freddo ti paralizza. A un certo punto Scaroni perde di vista l'Albatros e Kiss se lo trova davanti a tiro, preme la leva della mitragliatrice, niente, non parte neppure un colpo, inceppata o forse bloccata dal ghiaccio. L'asso austro-ungarico allora si butta in picchiata per evitare la reazione del pilota italiano, ma la stoffa del tenente Scaroni è delle migliori, riesce a inquadrare il velivolo avversario e a sparare una breve raffica. Josef Kiss avverte un dolore tremendo all'addome. Sente nei suoi indumenti un calore che si espande, un calore liquido, che è quello del sangue. Voglia di lasciarsi andare, di assopirsi per smettere di soffrire così maledettamente. Ci vorrebbe poco, del resto, basterebbe spingere in basso la cloche e tutto sarebbe finito. Finito come dovrebbe finire per un eroe. Ma mentre la vista si fa debole, il colore del cielo sempre più tenue, una voce di donna. Josef, devi tornare per me. Il pilota si getta in un banco di nuvole basse, cerca di non ascoltare quel dolore sordo, mortale. Ogni tanto perde i sensi, ma il freddo intenso in questo caso aiuta a stare svegli. Ecco l'aeroporto del Cirè, la salvezza. Un atterraggio pesante, la corsa verso gli hangar, poi il buio. Kiss viene soccorso subito e, vista la gravità della ferita, portato all'ospedale militare di Trento. Un viaggio di una quindicina di chilometri di inferno. Ad ogni sobbalzo, il dolore acutissimo sveglia il giovane dal torpore causato dalla perdita di sangue. Giunto all'ospedale militare, che si trovava nell'edificio di Via Malfatti, dove oggi c'è il liceo delle scienze umane e prima le magistrali, Josef non viene visitato subito da un ufficiale medico che era a pranzo. Non gli pareva il caso di scomodarsi per assistere un semplice sergente, ma Julius Arrighi, lui sì ufficiale, estrae la pistola e la punta in faccia al medico, intimandogli di soccorrere immediatamente Kiss. L'operazione all'addome andò bene, ma recuperare non fu semplice. Una volta dimesso dall'ospedale, il giovane tornò in convalescenza a Pergine. Lui e Enrica si rifugiavano spesso in un piccolo appartamento che avevano affittato a casa Girardi. un nido di pace per l'aquila di guerra e per la giovane, l'amore, le lunghe chiacchierate, i progetti per il futuro, insomma una cosa seria, molto seria, due giovani romantici e al tempo stesso moderni, lei lavoratrice quindi libera economicamente e non solo, lui un pilota, un soldato delle più avveniristiche delle armi. Ma il richiamo del volo e del rischio fu più forte dell'amore. Dopo due mesi di convalescenza, troppo pochi per la gravità della ferita che aveva subito a fine gennaio, Joseph Kiss chiese e ottenne di rientrare in reparto. La Flick 55 era stata dotata dei nuovi Phoenix, con i quali, a primavera inoltrata, l'asso austro-ungarico iniziò di nuovo a compiere missioni. Alle spalle aveva 19 vittorie, era l'asso dell'aviazione di Vienna, aveva ottenuto la medaglia d'oro a valor militare, ma la sua divisa aveva sempre una pecca, mancavano le mostrine da ufficiale. Niente da fare, la burocrazia era implacabile, senza diploma e senza un fond davanti al cognome non si diventa neppure sottotenente. E questa per Kiss fu una molla in più per farsi valere nel cielo. Ma con il nuovo aereo non si trovava bene, più veloce e potente dell'Albatros, ma più rigido, meno manovrabile. Poi i capogiri si facevano vivi troppo spesso e così la nausea. Insomma, Joseph rimaneva un gran pilota, ma non era più il mago della cloche. Inoltre la guerra, in quella sanguinosa primavera del 1918, per l'Austria si stava mettendo male. Vero, le truppe dell'imperatore Carlo, succeduto nel novembre del 16 al vecchio Francesco Giuseppe, occupavano ancora mezzo Veneto e il Friuli. Gli italiani erano aggrappati al Piave e al Monte Grappa, ma nelle grandi città dell'Austria la gente faceva la fame. Alle truppe mancava il pane e mancavano le munizioni. Inoltre i nazionalismi affilavano le armi per smembrare l'antico impero. Kiss lo sapeva ed era ormai certo della sconfitta. Ne parlava spesso con Enrica, la quale cercava di rincuorarlo dicendogli che il suo pessimismo era una conseguenza delle ferite. Poi arrivò il 24 maggio del 1918. Tipica giornata di maggio, sole e soffici nuvolone adagiate sui fianchi delle montagne. Bel tempo per combattere, perché se si mette male ti puoi buttare nelle nuvole. L'ordine di missione è andare in cerca di un gruppo di velivoli della neocostituita Royal Air Force che davano un filo da torcere ai ricognitori austriaci. Kiss e due altri piloti della Flick 55 si alzano in volo al mattino. Dopo qualche ora di volo avvistano un aereo nemico e tentano di seguirlo, ma finiscono in trappola. I tre aerei vengono circondati da un gruppo di 9 aeroplani britannici. Joseph si trova isolato e facile preda delle mitragliatrici dei Camel, fino a quando una raffica partita dal caccia del capitano canadese Gerard Briggs non lo centra in pieno. Colpito nel petto, muore sul colpo e il suo Phoenix precipita in fiamme e si schianta sul monte Coppolo sopra Lamont, dietro le linee italiane. Enrica aspettava il suo uomo in quella sera di maggio. Le ore passavano e l'angoscia si trasformava minuto dopo minuto nella certezza che Joseph era stato abbattuto. Una corsa disperata fino all'aeroporto dove ebbe una sola risposta: non è rientrato alla base. Altro non sappiamo. Il giorno dopo la tragica notizia arrivò a Cirè. Gli italiani hanno recuperato il corpo del sergente Joseph Kiss e sono disposti a consegnare la salma agli austriaci in un punto stabilito del fronte. Un ufficiale amico dell'asse austriaco si presentò in pretura per comunicare la bruttissima notizia a Enrica. Non un gesto, non una lacrima, riuscì solo a pronunciare un grazie e poi scappò nel suo ufficio. Ma in quella soave serata di maggio, tutta vita, profumi, bellezza, nella borgata di Pergine risuonò un grido di dolore altissimo, l'urlo uscito, anzi esploso, dalla bocca di Enrica in quel piccolo appartamento dove aveva passato le ore più belle della sua vita. Il sergente, anzi ora il sottotenente Joseph Kiss, venne temporaneamente sepolto al Cirè. Sì, sottotenente, da morto era diventato finalmente ufficiale, grazie al motu proprio dell'imperatore Carlo d'Asburgo, con il quale, primo e unico caso dell'esercito austro-ungarico, gli era stato riconosciuto il grado di Leutnant in der Reserve. Il giorno del funerale, un gruppo di aerei italiani e britannici sorvolarono l'aeroporto di Pergine e lanciarono una corona con la scritta «Il nostro ultimo omaggio al coraggioso avversario». Prima della conclusione della guerra, il 3 novembre del 1918, i resti di Josef vennero deposti nel cimitero di guerra austro-ungarico di Pergine, un grande camposanto che ospitò a lungo migliaia di soldati caduti sul fronte degli Altipiani e della Valsugana. E ora torniamo all'inizio, all'anziana signora che ha deposto i fiori sulla tomba del sottotenente Kiss, pilota. Quel giorno del 1970 era il giorno dell'ultimo distacco. Il comune di Pergine aveva scelto di esumare i corpi dei militari per trasformare quello spazio in ciò che è oggi il Parco della Pace. A Enrica venne strappato così anche quell'intimo momento di ricordo, di dialogo muto con il suo amato. Per 52 anni ogni giorno si era recata al cimitero per portare un fiore e tenere pulita la tomba. Ogni giorno per più di mezzo secolo, anni passati da sola nel ricordo del suo primo e unico amore. Infatti non si fidanzò mai per rimanere fedele alla promessa fatta al suo Josef. Storia di altri tempi, una favola amara ma luminosa. Enrica morì nel 1972 e morì serena perché convinta che avrebbe rincontrato il suo amore. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.